mille voci.
Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Oggi desideriamo farvi conoscere un centro di qualità, l'Istituto Cantonale di Patologia. L'Istituto Cantonale di Patologia, che ha sede a Locarno, è un centro sanitario importante in cui lavorano circa 60 operatori sanitari, di cui 15 con titolo accademico. La patologia è quel ramo della medicina che si occupa di analizzare a fini diagnostici campioni di tessuti biologici che possono essere ottenuti da molte aree del corpo umano con varie tecniche. L'Istituto analizza campioni di tessuto che riceve da ospedali, cliniche, medici privati. Ogni anno sono più di 60.000 le analisi effettuate nell'Istituto Cantonale di Patologia. Attraverso l'analisi al microscopio, l'anatomo patologo fornisce una diagnosi che per il paziente sarà alla base della cura messa in atto dai medici clinici. In questo centro, per la diagnostica corretta, ci si avvale della patologia, della citologia, che è il metodo più semplice di analisi dei tessuti, si fanno esami estemporanei effettuati in urgenza durante un intervento chirurgico, si ricorre alla patologia molecolare, una branca emergente della patologia. Ma noi ci chiediamo anche qual è l'aspetto più interessante del lavoro del patologo, qual è la parte più ardua, più difficile, qual è la parte più bella e soprattutto qual è il margine di errore. E poi ancora che rapporto esiste o può esistere fra il paziente e l'Istituto Cantonale di Patologia. Il paziente può richiedere una copia dei risultati concernenti le sue analisi? A tutte queste domande, naturalmente anche alle vostre che siete invitati a rivolgere formando il numero 0848 030707, risponderanno i due medici che vi presento. Sono il direttore dell'Istituto Cantonale di Patologia, il dottor Luca Mazzucchelli, che è professore all'Università di Berna. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E il direttore aggiunto, dottor Massimo Bongiovanni, libero docente all'Università di Ginevra. Buongiorno anche a lei, dottore.
Buongiorno.
E benvenuti quindi per parlare di questo argomento. Non ne abbiamo mai parlato a mille voci, ma è giusto anche far conoscere i centri sanitari che operano nel nostro cantone e che magari operano un pochino dietro le quinte, perché non appaiono così tanto come altri istituti, pensiamo in questo caso agli ospedali. Prima di tutto desidero sapere da lei, dottor Mazzucchelli, da quando esiste l'Istituto Cantonale di Patologia.
L'Istituto Cantonale di Patologia, a dire la verità, ha iniziato la sua attività come istituto privato fondato a Locarno all'inizio degli anni 50 dal dottor Paul Rinecker, e soltanto alla fine di quel decennio è stato rilevato dal cantone e esiste come istituto cantonale di patologia, quindi istituto pubblico, dal 1958.
Ma non dipende dall'ente ospedaliero cantonale?
No, si tratta di un istituto che dipende direttamente dalla divisione di salute pubblica, e quindi non siamo accorpati all'ente ospedaliero, come d'altronde non siamo affiliati a nessun'altra clinica privata del cantone.
E in tutti i cantoni esiste un istituto cantonale di patologia?
In quasi tutti i cantoni esiste un istituto di patologia, in alcuni cantoni più grandi ne esistono anche più di uno.
Dottor Bongiovanni, noi dobbiamo spiegare che cos'è la patologia, perché è una parte della medicina che è importante, perché proprio stabilisce quelle che sono le cause, l'etiologia della malattia.
Sì, esatto. Diciamo che la patologia si occupa di analizzare una parte di un tessuto a fine diagnostico. Questi tessuti, come ha detto lei prima, possono essere prelevati con diverse tecniche. Pensiamo solo quando un paziente ha mal di stomaco e si reca dal gastroenterologo, il gastroenterologo decide di fare una biopsia per capirci di più. Ecco, questo pezzo di stomaco che il gastroenterologo preleva al paziente viene inviato da noi. Noi lo guardiamo al microscopio e cerchiamo di dare una risposta che possa essere d'aiuto al gastroenterologo. Naturalmente il pezzo di tessuto che ci arriva deve essere trattato prima di poter essere analizzato al microscopio. Quindi verrà tagliato in sezioni molto sottili, messo su un vetrino, colorato con delle colorazioni speciali. La più classica che utilizziamo noi si chiama ematossilina eosina rossa e blu. una parte colora il nucleo, l'altra colora il citoplasma delle cellule e poi sotto questa forma il tessuto verrà analizzato al microscopio.
Però non c'è solo la biopsia, diciamo, fra i prelievi, ma ci sono anche altre tecniche che permettono di inviare all'istituto del materiale da analizzare, materiale cellulare.
Cellulare. La biopsia è forse la maggior parte del nostro lavoro, ma ci sono anche i pezzi operatori delle sale operatorie per la valutazione del tumore, dell'estensione del tumore, per esempio, per la valutazione dello stato dei margini. Quindi se un chirurgo decide di togliere un pezzo di esofago, per esempio, noi dovremmo valutare l'estensione di questo tumore, se il tumore è stato tolto in totalità e anche se il prelievo è stato, i margini dell'esofago, per esempio, sono in tessuto sano, quindi se non c'è più residuo di malattia nel paziente.
Dottor Mazzucchelli, abbiamo parlato della biopsia, abbiamo detto un pezzo di tessuto, però diciamo che sono dei pezzettini piccolissimi, in genere una biopsia che dimensioni ha?
Ma una biopsia può essere anche più piccola di un millimetro, a volte frazioni di millimetri. Naturalmente dipende molto dal tipo di organo, dall'organo che si vuole biopsiare. È più difficile ottenere biopsie, ad esempio, dal cervello, se si vuole porre o escludere una malattia neoplastica al cervello, che ottenere biopsie dall'escissione di una lesione cutanea, dove il materiale a disposizione è per definizione più abbondante. Quindi noi in effetti ci possiamo confrontare con dei prelievi minuscoli ottenuti a volte solo attraverso nago e quindi rappresentati da dei piccoli cilindri lunghi magari 5 mm ma larghi soltanto 0,2-0,3 mm.
E per consentire il vostro lavoro o addirittura per facilitarlo, il prelievo deve essere effettuato in modo corretto, perché un prelievo corretto rende, fra virgolette, più significativa la diagnosi o comunque il risultato. E il prelievo non lo fate voi, il prelievo viene inviato dal medico, viene inviato dagli ospedali.
Ma intanto ci sono dei tipi di prelievi che vengono fatti da noi, su cui potrà eventualmente parlare dopo il dottor Bongiovanni. Comunque la tecnica di prelievo, come tutta la fase preanalitica, è essenziale. Cioè non è soltanto la tecnica del prelievo che è importante, il chirurgo, il medico deve mirare la lesione e prelevare il tessuto che a suo giudizio sarà più diagnostico, ma sono anche tutte le informazioni che il medico dall'ospedale ci passa per poter poi valutare quello che noi vediamo al microscopio. Infatti il lavoro che facciamo noi in patologia viene spesso scambiato con un lavoro che si fa in un laboratorio di analisi. Noi in verità guardiamo al microscopio, facciamo delle osservazioni e poi integriamo queste osservazioni con le notizie cliniche che ci passano i colleghi, che possono essere i valori di laboratorio, di analisi che vengono fatte sul sangue, esami radiologici, quindi le radiografie, soprattutto se valutiamo delle lesioni ossee, ma anche delle notizie cliniche su come la malattia è progredita o evoluta, è cresciuta velocemente, è una malattia a crescita lenta, il paziente sta bene, sta male, ha dei sintomi. Tutte queste informazioni fanno parte di quella parte pre-analitica che ci consente poi di fare una valutazione anatomopatologica che in fondo è l'integrale di tutte queste notizie.
Quindi diciamo che c'è un contatto costante, continuo con il medico curante e che c'è anche un lavoro, diciamo, di collaborazione, di complementarietà. Dottor Bongiovanni, abbiamo parlato della patologia, adesso parliamo della citologia, che è un metodo di analisi molto più semplice.
Sì, esatto, è forse il metodo più semplice per analizzare delle cellule, in questo caso più che dei tessuti, cellule che si possono prelevare in diversi modi. Ci sono delle cellule che, diciamo così, sfaldano, si staccano naturalmente dal nostro organismo, basti pensare per esempio alle cellule nella saliva. Ecco, raccogliendo un campione di saliva o di escreato si possono avere delle informazioni importanti sullo stato di queste cellule, se le cellule sono normali, se sono alterate da un processo infiammatorio, quindi se si accompagnano a tante cellule infiammatorie, o addirittura se queste cellule sono interessate da una trasformazione tumorale, quindi neoplastica. Altro tipo di prelievo che interessa la citologia e che molte ascoltatrici può darsi che conoscano meglio è quello del pap test.
L'esame del collo dell'utero.
Esatto, la signora si reca dal ginecologo, il quale fa un piccolo prelievo, molto superficiale, che non è doloroso, immagino, e poi lo invia a noi, anche noi analizziamo delle cellule per dire se sono tutte normali o se ce n'è qualcuna che è già in via di trasformazione o qualcuna che è già trasformata in un tumore. Noi vediamo anche dei pazienti attraverso l'esame dell'ago aspirato. Abbiamo degli ambulatori da noi a Locarno, degli ambulatori negli ospedali o degli ambulatori nelle cliniche private, dove ci rechiamo e in collaborazione con i radiologi, con i medici nucleari, inseriamo un ago molto sottile in lesioni superficiali o più profonde e con la guida di un ecografo riusciamo a seguire questo ago che entra in questa lesione e aspiriamo delle cellule da queste lesioni. Anche qui ci vogliono pochi minuti, non ci vuole anestesia perché il prelievo è fatto con un ago molto sottile e riusciamo a fare delle diagnosi anche solamente da delle cellule.
Perché l'esame è molto più semplice, quello citologico, rispetto a quello patologico?
Ma questo citologico perché non richiede anestesia, perché il paziente viene da noi e dopo 10 minuti si alza con le sue gambe e se ne va, perché non prevede dei traumatismi, diciamo. Il traumatismo è limitato giusto all'inserimento dell'ago. E appunto, come dicevo, bastano poche cellule a noi per darci delle indicazioni su quello che sta succedendo, se questa lesione, se questa massa, per esempio la tiroide, per esempio al seno, per esempio in una gamba, in una coscia, è reattiva, perché magari il paziente ha preso un colpo ma non si ricorda e quindi c'è un ematoma, c'è del sangue, in realtà se è una massa dovuta a una proliferazione tumorale, a un tumore, a un carcinoma che sta insorgendo e quindi a seguito della nostra diagnosi, poi il medico curante prenderà le decisioni terapeutiche adeguate.
E adesso diamo un po' di cifre, perché in fondo è importante far conoscere questo centro anche per il lavoro che svolge e anche per il numero di analisi che vengono effettuate ogni anno, dottor Mazzucchelli. Sono moltissime, 65.000 analisi, che corrisponde tra l'altro a che numero di pazienti?
Ma corrisponde a circa 40.000 pazienti, perché alcuni pazienti hanno più di un'analisi. Quindi bisogna immaginarsi che un abitante del Canton Ticino su 7 o su 8, una volta all'anno, passa sotto forma di un preparato istologico oppure citologico presso il nostro istituto. In 25.000 casi si tratta di biopsie oppure di preparati operatori, quindi di analisi di tessuto. E nel resto dei casi, in circa 40.000 casi, si tratta di preparati citologici e qui il gran numero viene dai PAP test, quindi dai programmi di screening per la ricerca di tumori del collo dell'utero.
E quindi voi attraverso queste analisi vi fate anche un'idea o comunque un orientamento su quella che è la epidemiologia tumorale in Ticino, ovvero la distribuzione dei tumori in Ticino per tipo di tumore.
Noi vediamo, penso, più del 90% dei prelievi effettuati in Ticino e in effetti vengono poste da noi circa 2.000 diagnosi all'anno per nuovi tumori maligni nel cantone, ed è per questo motivo anche che il registro dei tumori è integrato all'interno dell'Istituto Cantonale di Patologia, proprio per la facilità con cui può attingere a queste informazioni. Vorrei però anche dire che spesso il pubblico, anche i colleghi, pensano alla patologia quando si parla di un tumore maligno, di una malattia grave, quindi neoplastica. Abbiamo anche tante lesioni benigne che devono essere riconosciute appunto da delle lesioni benigne per non sovratrattare il paziente, e questo lavoro può essere anche molto difficile e caricato anche di un notevole stress, perché la zona tra benigno e maligno può essere anche grigia e ci sono dei criteri per porre delle diagnosi precise. Ma a volte dietro una diagnosi semplicissima può nascondersi un lavoro di più giorni dell'anatomopatologo, proprio per escludere delle cose più gravi.
Però non analizzate naturalmente solo tessuti in funzione di una diagnosi tumorale o non tumorale, ma analizzate anche, diciamo, dei campioni per stabilire se esistono o non esistono delle malattie infiammatorie.
Sì, ci sono ad esempio tutte le agobiopsie epatiche, quindi del fegato, dove stabiliamo il tipo di malattia.
Per esempio il tipo di epatite.
Esattamente, poi ci sono le biopsie gastrointestinali, dove ci sono dei processi infiammatori, ci sono malattie infiammatorie nei polmoni, nella cute, Come dicevo prima, sono 2.000 diagnosi di malignità all'anno, però ne rimangono ancora altre 20.000 più o meno di benignità oppure infiammatorie.
Dottor Bongiovanni vuole aggiungere qualcosa e poi mi consente una domanda di carattere generale. Come si muovono i tumori in Ticino? Quali sono quelli che aumentano e quali quelli che diminuiscono?
Ecco, quello che volevo dire a proposito proprio di questo, ricollegandomi al registro dei tumori, che è presso di noi. Il registro dei tumori ha una funzione anche che è quella di controllare la qualità delle cure in Ticino, nel senso che confrontando i dati che arrivano dal Ticino e quelli che gli forniamo noi e confrontandoli con quelli che arrivano da altri cantoni, si può vedere a che punto è la situazione. Per esempio, se c'è un aumento di tumori, per esempio del collo dell'utero, solo nelle donne del Ticino, vuol dire che qualcosa a livello dei pap test, dello screening, non funziona. Può essere sia a livello della prevenzione primaria che a livello della prevenzione secondaria. Se c'è un aumento dei tumori del polmone, cosa succede? La popolazione ha aumentato il fumo di sigaretta, per esempio. Quindi la funzione dell'istituto cantonale, quella del registro dei tumori, è anche quella di controllare un po' la qualità.
La qualità della vita.
Della vita, sì. Sia a livello di prevenzione che anche a livello proprio del lavoro dei medici di tutti i giorni.
Ma mi può dire quali sono i tumori che aumentano? Perché l'ha detto indirettamente, i tumori che diminuiscono.
Allora, tra i tumori che aumentano si è visto che sicuramente il polmone è sempre al primo posto, purtroppo. Poi,
e aumenta anche nelle donne?
Aumenta anche nelle donne, sì. Poi, professore, ci sono quelli, la trasmissione che aveva fatto lei anche sui melanomi, sembra che ci sia un aumento anche di incidenza dei melanomi.
E il seno?
Il seno siamo stabili.
Siamo stabili, cioè il problema dell'aumento dei tumori è anche legato all'aumento dell'età media della popolazione. Abbiamo molte persone più anziane, per cui una persona si può anche ammalare di un tumore maligno all'età di 85 o addirittura 90 anni, e per questo si ha un po' la percezione che alcuni tumori siano aumentati in maniera esagerata, forse anche se ne parla di più tra la gente.
E poi si fanno più diagnosi precoci.
Si fanno diagnosi precoci e sicuramente anche questo ha un'importanza. Ci sono diversi fattori che possono dare questa percezione dell'aumento dei tumori. In verità, diciamo, a parte gli esempi che ha citato il dottor Bongiovanni, quindi il tumore del polmone nella donna, perché la donna ha iniziato a fumare dopo l'uomo, e i tumori della cute, in realtà il numero di tumori è abbastanza costante.
E la prostata, che è un po' l'equivalente del seno, perché è un tumore ormonodipendente nell'uomo?
Di nuovo,
costante.
Diagnosi costante, anche se apparentemente c'è un aumento, ma è solo apparente, è dovuto al fatto che la popolazione invecchia, quindi più persone anziane più aumentano anche il numero dei tumori, è un tumore tipico della persona anziana, e poi anche c'è il problema della diagnosi precoce, e a volte viene avanzata la diagnosi in stadi molto precoci, tanto che poi sussistono anche dei dubbi su come trattare questi tumori diagnosticati precocemente.
Sì, questo è un grande problema, abbiamo già fatto una trasmissione, la rifaremo poi ancora. Comunque io desidero sapere quante persone lavorano all'istituto, perché ci sono medici, ci sono analisti, ci sono diverse figure all'interno professionale dell'Istituto Cantonale di Patologia. I medici sono circa 15, se non erro.
Esatto, tra medici e biologi siamo 15, in totale siamo una sessantina di persone, quindi tecnici di laboratorio che si occupano della preparazione dei vetrini, del materiale che noi poi analizzeremo, ci sono delle segretarie che servono per scrivere le diagnosi, quindi in totale una sessantina di persone.
Bene, a questo punto io direi di coinvolgere il nostro pubblico che sta ascoltando, e non deve essere assolutamente spaventato, perché parlare di questo istituto vuol dire quindi anche parlare della qualità della vita in Ticino, perché qui vengono fatti molti esami e da questi esami scaturiscono molte terapie oncologiche o terapie anche per malattie infiammatorie o malattie immunitarie. Quindi voi ci potete chiamare, lo conoscete questo istituto, avete avuto a che fare con questo istituto, il vostro medico vi informa quando invia parte di un tessuto ammalato all'istituto. Ecco, desideriamo sapere tutto questo da voi. Il numero per intervenire è lo 0848 03 07 07. Sono con noi i dottori Luca Mazzucchelli e il Massimo Bongiovanni, che sono rispettivamente direttore dell'Istituto Cantonale di Patologia e direttore aggiunto. Vi aspetto.
It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I play your game as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running. Without taking time to think. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game. So that's how it ought to be. 'Cause I'm easy.
Riprendiamo la nostra conversazione, qui è Mille Voci, la rete 1 della Radio Svizzera di Lingua Italiana, Cristina Bonzanigo al microfono, gli ospiti sono i dottori Mazzucchelli e Bongiovanni, il tema, se vi foste messi all'ascolto in questo momento, è l'Istituto Cantonale di Patologia. Vi conduciamo in una visita guidata a questo istituto, che cosa si fa, come vengono effettuate le analisi e poi adesso entreremo proprio nel merito del lavoro dell'anatomo patologico. Allora, innanzitutto, l'anatomo patologo è un medico.
Sì, esatto, l'anatomo patologo è un medico e dopo il corso di laurea in medicina ci sono ancora 5 anni di specializzazione per avere il titolo FMH in patologia clinica. E poi se uno si vuole ancora sottospecializzare in citologia clinica ci occorrono ancora 12 mesi di studio.
Quindi sono studi lunghi.
Sì, diciamo sono almeno 6 anni per avere i 2 titoli FMH che riconoscono le 2 specialità principali della patologia. Oggi c'è anche un titolo FMH per la patologia molecolare. Diciamo che in termini pratici durante gli anni di formazione il medico assistente guarda al microscopio sempre con l'assistenza di un medico già con il titolo FMH. È soltanto dopo il conseguimento del titolo che ha l'autonomia di refertare, quindi di porre delle diagnosi da sole, per cui bisogna calcolare che anche subito dopo il titolo c'è un periodo di apprendimento. In termini pratici direi che nella mia esperienza un medico patologo è formato dopo circa 10 anni dalla laurea.
E il microscopio, lei l'ha già citato tante volte nel corso di questa trasmissione, sia lei sia il dottor Bongiovanni, è ancora lo strumento fondamentale per l'analisi dell'anatomo patologo.
Sì, esatto, tutto quello che noi analizziamo, tutte le nostre diagnosi partono da una visione dei preparati, delle biopsie, delle cellule della citologia, per esempio dal microscopio.
Com'è evoluto il microscopio? Com'è cambiato? Come si è perfezionato? Come si è ammodernato?
Ma di per sé l'evoluzione in questo strumento è sempre stata la stessa, diciamo, non c'è stata un'evoluzione, nel senso che attraverso una serie di ottiche noi riusciamo a ingrandire quelle che sono le cellule del corpo umano.
Di quanto?
Di diverse volte, da 2 fino a 100 volte, secondo il dettaglio che ci interessa. Se ci interessa la struttura generale utilizziamo un ingrandimento di 2 volte, se invece ci interessa nei dettagli la cellula, il nucleo, l'alterazione a livello del nucleo, la regolarità del nucleo, possiamo andare fino a 100 volte. Il ragionamento che c'è, che ci porta a fare una diagnosi, anche questo, è parte da quello che noi vediamo, dalla cellula come noi la vediamo. Quello che è cambiato sono tutte le analisi aggiuntive che ci stanno attorno.
Quindi diciamo che fondamentale per fare un'analisi e una diagnosi del tessuto è il microscopio, l'occhio dell'anatomopatologo e il ragionamento. Il ragionamento è importantissimo.
Sì, direi che la parte fondamentale su cui si parte con ogni analisi è anche la parte più bella del nostro lavoro, perché guardare al microscopio, io dico sempre...
È faticoso, stancante.
Si passano diverse ore al microscopio, oggi l'ottica permette anche di lavorare in posizioni ergonomiche favorevoli e quindi di avere un campo visivo abbastanza rilassante, però ci si abitua a stare diverse ore al microscopio, ma come dicevo, si è anche appagati, perché quello che si vede è come, a volte è come entrare in un altro pianeta, come visitare un nuovo mondo. Imparando a leggere al microscopio si impara a riconoscere tanti dettagli e poi proprio da questi dettagli, con il ragionamento, si arriva a inquadrare la malattia e quindi a trovare la soluzione magari di un problema che per il paziente è durato settimane, per non dire mesi. Quindi questa parte di ricerca, questa osservazione al microscopio, bisogna averla un po' nel sangue e bisogna amarla, perché è sicuramente anche stanchevole, però è anche una parte entusiasmante e ci permette di vedere delle cose che un altro medico, ad esempio, non potrà mai vedere proprio per il fatto che non lavora con il microscopio.
E ora dobbiamo anche parlare di un esame di cui si sente spesso parlare, l'esame effettuato in urgenza durante un intervento chirurgico che si chiama esame estemporaneo.
Sì.
Dottor Bongiovanni.
Esatto, durante questo esame il patologo spesse volte si trova in sala col chirurgo e il chirurgo decide di prelevare un pezzo dell'organo che sta operando, diciamo così, e il patologo immediatamente prende questo pezzettino, va in una sala accanto, lo tratta in modo rapido, diciamo così, lo congela a meno 20 gradi. Congelandolo può essere tagliato più velocemente. Questa sezione molto sottile viene deposta su un vetrino, colorata con una colorazione rapida sempre di matossiline eosina, e dopo, diciamo, 5 minuti il vetrino è pronto. Quindi il chirurgo è sempre in sala, il paziente è sempre a ventre aperto, diciamo, che aspetta la nostra diagnosi, e noi analizziamo in modo rapido, cercando di dare una risposta il più preciso possibile al chirurgo. Quindi una volta che con l'occhio e con ragionamento abbiamo la nostra diagnosi, ritorniamo in sala e diciamo al chirurgo: questa è una lesione maligna, devi continuare l'intervento, questa è una lesione infiammatoria, puoi anche fermarti lì e instaurare dopo una terapia.
Ma adesso, tra l'altro, c'è anche una novità: da 2 anni a questa parte fate esami estemporanei presso le sedi ospedaliere di Mendrisio e di Lugano, ovvero il patologo è dentro la sala chirurgica.
Sì, questo è stato fatto proprio per evitare perdite di tempo con la trasferta in ambulanza dei prelievi, come avveniva finora, dall'ospedale fino a Locarno. Cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti gli ospedali e di tutti i centri del cantone. Non è facile, perché recandoci noi nell'ospedale, evidentemente dopo siamo molto sollecitati da quello che è l'impiego delle risorse umane, quindi del medico e del tecnico che si devono spostare. C'è da dire, a complemento di quello che ha detto il dottor Bongiovanni, che l'esame estemporaneo non è una diagnosi definitiva. È una diagnosi, se vogliamo, approssimativa. È come guardare attraverso una finestra ma con i vetri opacati. Malgrado che i vetri sono opacati, si riesce a intravedere qualcosa e si riesce perlomeno a capire in grandi linee con che tipo di lesione siamo confrontati, a capire a sufficienza proprio per direzionare poi la mano del chirurgo. E qui, in questo senso, è importante l'esperienza del patologo, perché se, io dico sempre, al patologo trema la voce e quando comunica la diagnosi perché non è sicuro, al chirurgo dopo trema la mano.
E quindi abbiamo capito che questo lavoro così importante, fatto un po' dietro le quinte, poco conosciuto dai pazienti, è un lavoro di grande responsabilità. Come si fanno, per esempio, ad evitare gli errori? Perché, insomma, voi analizzate dei tessuti che presentano delle anomalie cellulari, dei tessuti naturalmente che possono essere ammalati di una neoplasia oppure di una malattia infiammatoria oppure anche di una neoplasia a vari stadi. Insomma, è facile fare un errore, cioè quante verifiche vengono effettuate per evitare degli errori, dottor Don Bongiovanni?
Diciamo che per evitare gli errori ci sono fondamentalmente due cose. Una è l'esperienza del patologo e l'altra è la collegialità della diagnosi. L'esperienza perché noi sappiamo quando una diagnosi è difficile, quando una diagnosi può avere dei lati nascosti e per questo motivo qui, in questi casi, dobbiamo, e lo facciamo, mostrare i vetrini anche a un collega, a più colleghi. Ogni mattina noi alle 8 abbiamo la riunione di tutti i patologi dove ci scambiamo le opinioni, facciamo vedere i casi difficili e cerchiamo una soluzione comune. Questo evita di prendere degli errori perché tante teste, tante idee, un collega può vedere la cosa da un punto di vista diverso rispetto a me e quindi diciamo con l'esperienza e con la collegialità cerchiamo di evitare gli errori.
Dottor Mazzucchelli, la parte più bella del lavoro di un patologo.
E la parte più bella è interagire con il clinico, risolvere un caso difficile e quindi essere d'aiuto in definitiva al paziente. Avere una diagnosi corretta e precisa permette di stabilire delle terapie corrette e precise. Avere una diagnosi corretta permette di evitare magari il ripetersi di biopsie che possono essere anche noiose o comunque invasive per il paziente. Quindi la gestione proprio del paziente nella maniera ottimale, quella che dà più soddisfazione, scoprire, riconoscere una lesione rara dà anche soddisfazione, integrare tutto quello che noi vediamo al microscopio con le informazioni cliniche e anche con le informazioni che ci vengono dalla patologia molecolare. Ma vorrei riallacciarmi un attimino al problema dell'errore, perché l'errore in patologia non può avvenire soltanto al momento della diagnosi, quindi non è soltanto l'errore del medico patologo che potrebbe essere importante. È altrettanto importante il lavoro che viene svolto nel laboratorio di patologia, quindi dai tecnici di analisi biomediche che devono gestire questi vetrini, colorarli, ed è un mestiere che richiede una grande esperienza, anche una grande dedizione da parte loro. E poi ci vuole anche rigore e molta attenzione da parte di tutto il personale del segretariato, che gestisce tutti gli incarti dei pazienti, come abbiamo detto prima, circa 65.000 incarti da aprire e da chiudere ogni anno. E per finire oggi anche attenzione dai cosiddetti impiegati nel ramo della patologia molecolare che vanno poi a fare delle analisi molto sofisticate che non riguardano più soltanto la morfologia delle cellule del tessuto, ma anche l'assetto cromosomico, il contenuto di DNA, le presenze di eventuali mutazioni nel tessuto.
E se c'è una parte bella, c'è anche una parte, diciamo, brutta di questo lavoro, dottore. Qual è? Dottor
La parte più brutta è
Bongiovanni.
quella sicuramente il peso della responsabilità di una diagnosi. Per quello che mi riguarda personalmente trovo la parte più brutta fare diagnosi di tumori maligni nei neonati, proprio perché questo ha un significato particolare. Noi sappiamo che la nascita si porta dietro tutta una serie di aspetti positivi nei genitori, in tutte le persone che circondano la famiglia e quindi arrivare subito dopo questo evento così bello con una diagnosi pesante di tumore che a volte è invalidante è molto brutto. Questa è sicuramente una delle parti più brutte del mio lavoro.
Vi occupate anche di medicina legale all'Istituto di Patologia Cantonale?
La medicina legale è una disciplina completamente diversa dall'anatomia patologica, con due formazioni diverse. Noi assolutamente non ci occupiamo di medicina legale, spesso però bisogna dire in Ticino veniamo scambiati o confusi con i medici legali. A me non è inusuale che quando succede un incidente o qualche disgrazia nel cantone, le salme vengono trasferite all'Istituto Cantonale di Patologia perché è l'unica istituzione dove c'è una struttura per per poter ospitare queste salme fino a quando vengono liberate dalle inchieste del giudice istruttore. E la gente mi chiede se io ho partecipato agli esami di medicina legale inerenti, cosa che non ho mai fatto proprio perché si tratta di due professioni completamente diverse.
Quello che è interessante dell'attività dell'Istituto è anche quella che ha menzionato lei un attimo fa, la patologia molecolare, che permette anche di seguire il decorso di determinate malattie attraverso le terapie che sono state prescritte.
Sì, esatto.
Parliamo di oncologia, ben inteso.
Esatto, la patologia molecolare, diciamo, è una nuova branca che va oltre a quello che vediamo noi al microscopio. Noi arriviamo a vedere il nucleo e il citoplasma, la patologia molecolare, diciamo, si occupa dei geni, va a vedere se ci sono delle alterazioni a livello proprio dei geni del tumore, perché si è visto che la presenza di un'alterazione su un determinato gene può indurre un beneficio con una determinata terapia. E quindi al giorno d'oggi ci sono sempre più terapie mirate per i tumori del polmone, per esempio, o per il melanoma, in quei tipi di tumori che hanno una determinata alterazione a livello dei geni. Questo non lo vediamo al microscopio perché i geni sono particolarmente piccoli rispetto alle dimensioni di un nucleo, ma lo vediamo con questa nuova branca che è la patologia molecolare.
Ci fermiamo ancora un attimo e vi ricordo che potete sempre continuare a chiamare. Il numero per partecipare è lo 0848 030707. Pochi minuti alla conclusione di questa edizione di Mille Voci che oggi vi ha presentato l'Istituto Cantonale di Patologia, un istituto dove tra l'altro vengono effettuate ogni anno 60.000 analisi per circa 40.000 pazienti del Canton Ticino. Vi ho anche detto che in questo istituto lavorano 60 operatori sanitari, di cui 15 con titolo accademico. Il dottor Mazzucchelli, che è il direttore, vuole ritornare un attimo ancora sulla parte più brutta del lavoro dell'anatomopatologo.
Ma è brutta o difficile? Difficile sicuramente, come è stato detto prima, è gestire lo stress che c'è dietro ogni diagnosi, e sono tante diagnosi che implicano delle grosse responsabilità, quindi bisogna proprio imparare col tempo, con l'esperienza, a gestire questo grosso peso che grava sulle nostre spalle, perché, come abbiamo detto prima, a dipendenza del tipo di diagnosi che noi facciamo, cambia il tipo di trattamento e può essere anche un trattamento invalidante o demolitivo per il paziente se pensiamo a un intervento chirurgico. E in questo senso la parte più brutta è proprio quella, a volte anche più deludente, di non essere riconosciuti come medici dalla popolazione, che forse non hanno la possibilità di sapere quello che facciamo, ma tante volte anche da colleghi che scherzano un po' sul ruolo dell'anatomopatologo, come chiamandolo un po' il patologo dei morti, perché storicamente negli anni passati si occupavano di autopsie oppure si sprecano le battute su quello che noi facciamo, da voi il paziente non può reclamare, da voi sono tutti tranquilli, eccetera, eccetera. Col tempo ci si abitua un po' a queste battute, si impara anche a riderci sopra, però a volte se uno pensa allo stress, al ritmo con cui la giornata passa e le decisioni anche importanti che devono essere prese, rimane un po' una delusione e anche una frustrazione di fronte a questi atteggiamenti.
Dobbiamo anche far presente al nostro pubblico che all'Istituto Cantonale di Patologia si svolge un'importante attività scientifica su determinati tipi di neoplasie, di cancro.
Sì, esatto, abbiamo diversi filoni di ricerca per quello che riguarda le patologie neoplastiche, per esempio della tiroide, del polmone, del tratto gastrointestinale, del colon. Ed è una parte fondamentale perché la ricerca che viene fatta nell'Istituto di Patologia permette poi la messa a punto anche di nuove metodiche o permette la messa a punto di nuovi criteri diagnostici, e questo sempre per raffinare la nostra abilità diagnostica, per selezionare all'interno di un grande calderone di patologie quelle che possono trovare beneficio in un ausilio con la patologia molecolare di una certa terapia.
E viene svolta anche attività di insegnamento.
Ci sono diverse attività di insegnamento nel cantone e fuori cantone. Intanto sia io che il dottor Bongiovanni siamo impegnati con le nostre attività di insegnamento a livello accademico, quindi all'Università di Berna oppure di Ginevra, diamo anche dei corsi all'Università di Varese, ma poi non bisogna dimenticare che nel nostro cantone ci sono diverse scuole nel ramo sanitario, penso alle scuole di infermieri, alla SUPSI, oppure alle scuole per medico-tecnica di Locarno, e poi anche insegnamento e formazione dei medici, dei colleghi che operano sul territorio. Quindi siamo molto attivi nella didattica, nell'insegnamento, nella formazione.
E quali sono le sfide per il futuro?
Ma la sfida per il futuro, sicuramente la più importante, sarà mantenere le competenze in Ticino. Siamo in un mercato globalizzato dove tutto è possibile, ognuno può rivolgersi a chi vuole. La sfida non è solo della patologia, ma è di tutta la medicina del Canton Ticino. Mantenere le competenze sarà essenziale, e per questo sarà anche essenziale pianificare quello che è la medicina e la sanità nel cantone, per definire dei centri di competenza, per permettere le sottospecializzazioni e per evitare che poi invece alcune decisioni ci vengano magari imposte dall'Ufficio Federale della Sanità. In questo senso noi ci sprechiamo sempre nel spiegare ai colleghi l'importanza anche di avere un unico centro di patologia dove possiamo poi sviluppare delle sottospecialità, delle competenze che non sarebbero possibili se disperdessimo il materiale in più centri, più istituti sul territorio oppure in Svizzera.
E per concludere, due domande che possono riguardare, interessare direttamente il nostro pubblico all'ascolto. La prima concerne l'archiviazione e la conservazione del materiale delle analisi del paziente, perché ognuno può chiedersi in fondo i campioni di tessuto che sono stati asportati dal mio corpo, come vengono archiviati a tempo indeterminato, eccetera.
Sì, esatto, una volta che i tessuti sono stati trattati tecnicamente, si sono ridotti in una piccola cassettina di paraffina, questo materiale viene conservato a tempo indeterminato. Questo è particolarmente interessante per il paziente perché se in un futuro si svilupperanno nuove tecniche o nuove terapie, uno potrà riprendere sempre il proprio bocchetto di paraffina, fare nuove sezioni, nuove analisi, e è una garanzia anche per il paziente.
E il paziente può richiedere una copia dei risultati concernenti le sue analisi direttamente all'istituto?
Sì, di solito è il medico curante, in accordo col paziente, che si occupa di queste cose. Un paziente che magari ha perso la documentazione può sempre fare richiesta tramite il proprio medico curante a noi, e noi anche per le diagnosi abbiamo degli archivi a tempo indeterminato per tutto il materiale.
E il paziente, dottor Mazzucchelli, può chiedere una seconda opinione?
Anche questo di solito viene richiesto tramite il medico curante, ma lo può anche richiedere il paziente stesso. Deve poi indicare dove vuole che avvenga questa seconda opinione e motivarne anche eventualmente la richiesta, rendersi anche conto che questo può generare anche dei costi che poi andrebbero a suo carico.
Cioè la seconda opinione a carico del paziente.
Eh sì, per forza, perché il secondo patologo avrà anche lui dei costi. D'altra parte è anche vero che tanti pazienti che sono stati, magari hanno avuto una biopsia fuori cantone, poi vengono a farsi trattare nel nostro cantone, e a questo punto la seconda opinione siamo noi che la diamo, proprio per confermare la diagnosi che è stata posta in altre istituzioni e quindi sviluppare anche quel lavoro di collegialità con i nostri colleghi in clinica.
Bene, io ringrazio molto i medici che hanno partecipato a questa conversazione che aveva per tema l'Istituto Cantonale di Patologia, un centro che occorre conoscere perché vi lavorano molte persone, vi ho detto, vi lavorano circa 60 operatori sanitari, di cui 15 con titolo accademico, quindi medici. Vi abbiamo spiegato che cos'è la patologia, chi è l'anatomopatologo, vi abbiamo anche spiegato che cos'è la citologia, come si svolge il lavoro presso l'istituto, quanto tempo ci vuole per avere un'analisi. Vi abbiamo parlato anche dell'esame estemporaneo e sul finire della trasmissione anche dell'attività di ricerca di questo centro cantonale di patologia. Quindi vi ringrazio ancora per aver partecipato, vi ringrazio di cuore.
Grazie.
Grazie mille, arrivederci.
Bene, ricordo che Mille Voci ritorna puntuale come sempre domani con una nuova edizione dedicata a un tema di grandissimo interesse, perché aumentano vegetariani e vegani. È un dato di fatto che nel mondo aumentino le persone che fanno la scelta di diventare vegetariane e anche vegane. Le motivazioni per simili scelte alimentari sono diverse, ma due in particolare emergono: quella etica e quella ambientale. Ora, cosa implicano queste scelte, soprattutto per la salute fisica e psichica? Le riflessioni che si possono fare sull'argomento sono parecchie e su queste si chineranno gli ospiti di Giacomo Nevlin domani al microfono di Mille Voci a partire dalle ore 11:05. Pietro Lehmann, che a Milano opera nel suo ristorante vegetariano, l'ingegnere agronomo Ulrico Fai, titolare della fattoria Ramello a Contone, e la nutrizionista Barbara Naldi di Genestrerio. Quindi domani potete intervenire e partecipare. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e buon appetito.